Nel 2010 l'artista Igor dà alle stampe una prima versione del reportage da lui disegnato dopo un soggiorno di quasi 2 anni nei territori dell'Ucraina. Quest'opera, chiamata per l'appunto Quaderni Ucraini, viene aggiornata poi nel 2016 dopo un secondo viaggio in quelle terre con l'aggiunta di una serie di episodi significativi di un conflitto che già dal 2014 era ben oltre il punto di non ritorno. Perché lì una guerra era già in corso, pur non dichiarata. Ma usando le parole dell'autore, non per questo meno spietata. Igor è, probabilmente, una delle personalità più eclettiche del nostro paese, nonché tra le più celebrate e studiate all'estero. Disegnatore, musicista, direttore editoriale, ma anche fondatore di riviste e case editrici come la Coconino Press e la Oblomov Edizioni. Negli anni Ottanta è il primo occidentale ad essere chiamato in Giappone per pubblicare le sue storie e i suoi lavori per l'importantissima casa editrice Kodansha. Tra i suoi ammiratori, amici e collaboratori contiamo Ruichi Sakamoto, Haruka Murakami, Pedro Almodovar e Jiro Taniguchi. La sua storia più bella e importante è 5 è il numero perfetto. Una storia di guappi che sembra scritta dal Tarantino degli anni 90 e si ambienta in una Napoli che, prima della serie Gomorra, non è un semplice scenario, ma un luogo dell'anima. Se dovessimo scegliere un aggettivo per questo poliedrico artista cagliaritano, l'unico che mi viene in mente è insaziabile. Igor ha fame di culture. È uno spirito curioso e inarrestabile che antepone la ricerca all'autocelebrazione. Con questo spirito, nel 2008, si spinge prima in Ucraina, poi in Russia e infine in Siberia. Nascono da questi soggiorni i Quaderni Ucraini, cui seguono l'anno successivo i Quaderni Russi, sottotitolo Sulle tracce di Anna Politkovskaja, e infine Pagine Nomadi, storie non ufficiali dell'Unione Sovietica. Lo stile di queste opere sta a metà tra il graphic journalism e il carnet de voyage. Quella dei quaderni di viaggio, carnet de voyage per l'appunto, è una pratica che si perde nel tempo. Da sempre gli autori viaggiano in cerca di storie e ispirazioni e ogni artista ha un taccuino che raccoglie tutto il tesoro di immagini, aneddoti e suggestioni che presto o tardi diventeranno un'opera d'arte in un dialogo continuo tra il viaggio reale e quello interiore. Il graphic journalism invece in genere tratta di reportage spesso da zone di guerra o da luoghi inaccessibili alle macchine fotografiche, in cui gli autori cercano di ricostruire fatti e drammi attraverso i loro occhi, i loro appunti, le testimonianze raccolte. Gli esponenti più noti di questo genere sono l'americano Joe Sacco con i libri Palestina e Gorazde, Area Protetta, o il canadese Guy Delisle che, primo fra tutti, riuscì a descriverci nel dettaglio il mondo alieno della Corea del Nord grazie al suo libro Pyongyang. In Italia, recentemente, l'amato autore Zero Calcare, con il suo Kobane Calling, ha dimostrato che si possono raccontare con leggerezza anche storie tragiche, senza tuttavia sminuirne la portata storica e drammatica. Sono in molti a dubitare del valore documentaristico di queste opere, ma stiamo parlando di artisti. La pluralità delle voci riguarda gli utenti, non gli autori. Chi scrive deve esprimere il proprio punto di vista e chi legge ha il dovere di riflettere e cercare un punto di paragone. Queste narrazioni, spesso, possono anche essere emotive. Non si tratta di un limite posto dall'essere umani, ma di un percorso che ci eleva dall'immobilismo di un intelletto incapace di raggiungere una verità assoluta. Dove non ci porta la ragione, lì ci accompagna una narrazione capace di toccare corde che risuonano in noi in maniera indescrivibile. Igor parte per l'Ucraina nel 2008 per tutt'altro motivo che fare del graphic journalism. In testa un libro su Chekhov, sua grande passione, e in tasca un itinerario di tutti i posti in cui ha vissuto. Ma dopo qualche mese tutto cambia. Passare per Rocket City, la città in cui un tempo venivano prodotti tutti gli armamenti per l'armata russa, gli provoca uno strano effetto. Un invito al poligono di tiro rifiutato e una strana, inquietante coincidenza il giorno dopo lo convincono che la storia di quelle genti è più importante di qualsiasi altro autore del passato. E poi, Chekhov amava raccontare i grandi fatti storici proprio attraverso gli occhi della gente, dal loro punto di vista, non tralasciando le visioni opposte. Un microcosmo umano che permette ai lettori di ricostruire con la propria sensibilità e la propria attenzione il macrocosmo di una tragedia che parte dagli anni 30 del secolo scorso. Si alternano, nei quaderni ucraini, le storie di giovani scomparsi nel nulla dopo aver lavorato nelle zone delle centrali nucleari e quelle di chi non sente più di avere un futuro. Ragazzi che, per usare le parole dell'autore, non sognano neppure perché nessuno le l'ha insegnato. Non c'è speranza, solo stordimento e confusione. E giovani che ritornano nell'appendice aggiornata al 2014, ragazzi soldati che vengono mandati al macello senza addestramento e i cui omologhi russi, d'altra parte, non possono far altro che proseguire, pena altrimenti una sparizione misteriosa e improvvisa. ci sono poi le storie minime, le più toccanti perché vicende intime come quella di Serafina Andreevna, che ha attraversato la terribile carestia e le deportazioni degli anni 30, o Nikolaj Vasilievich, che per l'intera vita ha sofferto malattie e umiliazioni di ogni sorta e che per una beffarda ironia del destino sembra quasi immortale, o Nikolaj Ivanovich, che al contrario esalta i tempi dell'URSS, in contrapposizione a una Ucraina indipendente, in cui la gente muore di fame e che non vede la luce in fondo al tunnel. Un elemento appare comune a tutto questo. In queste storie minime, il popolo, quel declamato popolo tanto idealizzato, appare in tutta la sua alienata freddezza e spietato cinismo. Ci sono infine i documenti storici, con fonti che Igor ha cercato e verificato. I kulaki, per esempio, erano nemici del popolo per la propaganda sovietica. Li chiamavano possidenti, ma chiunque avesse due mucche era considerato tale. Pure bisogna considerare che negli anni 20 oltre l'80% della popolazione ucraina era fatta da contadini che avevano come unico bene un pezzo di terra, come avrebbero potuto capire e aderire alla collettivizzazione, per di più con una carestia incombente. Igor spiega, in modo semplice per carità, le perquisizioni nelle case dei kulaki e le successive deportazioni di 130.000 persone, equamente divise tra uomini, donne e bambini. I successivi report fanno accapponare la pelle. A causa della carestia, tra il 30 e il 32, un quarto della popolazione ucraina muore di fame. Da ogni distretto arrivano rapporti agghiaccianti di fosse comuni, di una popolazione costretta a nutrirsi dei propri animali domestici, per poi passare a dissotterare le carogne e mangiare carne marcia. Infine, la necrofagia, ovvero mangiare cadaveri umani, e poco dopo il cannibalismo, spesso nei confronti dei bambini. Questa carestia terribile è nota tra gli ucraini come Holodomor. In seguito, 2 milioni di russi furono deportati proprio nelle regioni ucraine, vi si insediarono e col tempo convissero pacificamente, dando origine a famiglie miste. Questo fino a una decina di anni fa, quando riprese una guerra fratricida, per l'autore alimentata ad arte dal Cremlino. Lo stile finale di quest'opera riflette l'urgenza del suo autore di raccontare una storia poco conosciuta e su cui le comunità internazionali tuttora non trovano un punto di accordo. Si alternano ritratti, ricostruzioni di foto d'epoca e storie a strisce. L'impressione è che l'unico filtro che Igor abbia voluto operare sia quello della propria tecnica di disegno, cercando, per quanto possibile, di preservare la spontaneità delle testimonianze raccolte. In un momento storico in cui ci si scontra sull'autenticità o meno di una foto, giustificando così il proprio immobilismo intellettuale, dove non può una videocamera, forse potrà una matita.